Bene, ringraziamo per ora il professor Vasco che sa divertire non solo i suoi studenti. E do la parola al professor Dogliani, che, ripeto, ci propone nella sua relazione il principio di laicità e le sue vicende costituzionali. Poi ci sono alcuni nodi o domande che ha posto il professor Vasco e quindi avrà modo anche di rispondere.
Innanzitutto grazie, molte grazie per l'invito. Per trattare una questione molto, molto complicata, infatti nel titolo avevamo messo principio di laicità perché nei colloqui si faceva riferimento a questo, però anche confortato dalla conclusione della relazione del professor Guasco, direi che il problema della laicità è un sottoproblema rispetto a un più ampio problema che è quello del ruolo pubblico delle religioni. Io la metterei così, insomma, cioè il principio di laicità è un principio con il quale si cerca di risolvere questo più ampio problema. E dico subito che l'alternativa che in chiusura il professor Guasco ha formulato è ovviamente è perfetta, insomma, certo è così, però c'è sullo scenario si muove anche qualcos'altro, e cioè, diciamo, una richiesta che è poi tutta ben da definire di una presenza diretta della Chiesa. Cioè, a me sembra che questo sia il nodo fondamentale. Come si deve valutare l'intervento diretto della Chiesa in quanto tale che prende posizione, poi anche qui tutto da determinare bene come, ma che comunque che prende posizione su questioni, diciamo, controverse? Anche qui politicamente, eticamente, cioè quale ruolo pubblico può essere riconosciuto, deve essere riconosciuto alle religioni? Allora io vorrei parlare di questo più precisamente, nel senso che tutte le vicende che sono state illustrate dal professor Guasco si possono vedere come vicende nostre che quindi ci toccano, ci continuano a toccare molto da vicino, che si inseriscono in un problema più generale, perché diciamo il problema dei rapporti tra gli stati liberali e le chiese l'abbiamo conosciuto duramente noi per la questione romana, eccetera, ma è stato conosciuto anche in altri paesi. Allora, ecco, direi subito questo, che diciamo, gli articoli, la Costituzione italiana, la Costituzione del secondo dopoguerra, a mio modo di vedere, ha segnato, se non altro dal punto di vista del pensiero politico giuridico, ha segnato la fine di un arco storico che durava da secoli. Spero di non tirarla troppo per le lunghe, ma il punto qual è? Il punto è che ad un certo momento le società europee, e stiamo parlando, diciamo, grosso modo della metà del Seicento, le società europee hanno scoperto che non possedevano più una morale intesa in senso molto ampio, cioè una visione del mondo, della società, dei rapporti individuali, capace di dare fondamento agli stati. È un periodo lunghissimo che va appunto da metà Seicento fino, si potrebbe dire, fino a metà del Novecento, un arco di 3 secoli, che però ha questo in comune, che prima le guerre di religione, poi i conflitti ideologici, rispecchiamento dei conflitti sociali, politico-sociali, hanno frantumato le società europee, le hanno divise, le hanno spaccate. Quindi l'impossibilità per lo Stato di formarsi, appunto, di fondarsi su una morale universalmente riconosciuta, su un pensiero, su un modo di ragionare universalmente riconosciuto. Di lì vari tentativi che hanno segnato la tragica storia europea di questi tre secoli. Cioè gli stati privi di una legittimazione, uso di nuovo la parola morale, hanno cercato con fatica una causa politica di legittimazione, dei motivi politici che giustificassero lo stare insieme degli uomini in società ordinate e non eccessivamente conflittuali. Ora, questa ricerca in Europa, nell'Europa continentale, è stata lunga, tragica e difficile. Negli Stati Uniti è stata più rapida. Adesso io qui non voglio fare il cantore di quella società, però bisogna riconoscere che a fine Settecento negli Stati Uniti perlomeno il problema, lasciarono aperti tantissimi problemi, non ultimo la schiavitù, ricordiamoci sempre che nella Costituzione degli Stati Uniti il diritto a possedere schiavi era garantito, quindi questo tanto per evitare che il mio discorso possa essere percepito come un discorso. Però dal punto di vista della frattura religiosa, lì da fine Settecento ammisero di qua l'uguale libertà delle religioni. E nella Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776 si legge: la religione o il nostro dovere verso il Creatore e la maniera di assolverlo può essere guidato solamente dalla ragione e dalla convinzione, non dalla forza o dalla violenza. Quindi tutti gli uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione secondo i dettami della coscienza. E poi è dovere mutuo di tutti praticare la tolleranza cristiana, l'amore e la carità verso gli altri. Il che ci spiega che la posizione degli Stati Uniti non è un'affermazione piena del diritto di libertà religiosa, è l'affermazione piena del diritto di libertà delle chiese cristiane. Però, insomma, perlomeno da questo punto di vista, l'affermazione del principio della libertà religiosa come una libertà totale, ivi compresa la libertà di ateismo, è recentissima. Quindi qui stiamo parlando di libertà delle chiese cristiane. Come è noto, poi nel 1787, subito dopo l'approvazione della Costituzione degli Stati Uniti, si approvarono i primi 10 emendamenti, il primo dei quali dice: il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il libero esercizio di una religione. Allora, in Europa le cose sono andate in modo molto diverso. Sono andate in modo molto diverso perché da un lato, anche qui senza, scusatemi, così, citazioni molto rapide, ma da un lato non dimentichiamo che le guerre di religione ebbero come una conclusione, diciamo, provvisoria, l'assolutismo, cioè l'assolutismo monarchico non nasce a caso, nasce come un tentativo dei sovrani di affrancarsi da una società divisa da conflitti religiosi devastanti. Questo soprattutto in Inghilterra è molto chiaro. Giacomo I, Giacomo VI di Scozia, primo d'Inghilterra, il figlio di Maria Stuarda, unifica le due corone di Scozia e Inghilterra ed è un teorico dell'assolutismo, ma era un teorico dell'assolutismo perché doveva districarsi tra cattolici, presbiteriani, anglicani e doveva, invocava quindi l'autorità divina del sovrano per potersi contrapporre e mediare tra le fazioni religiose in lotta. Comunque, veniamo più rapidamente. La storia dell'Europa continentale è una storia, diciamo, di tentativi di trovare per lo Stato una legittimazione politica autonoma che possono essere così rapidissimamente riassunti. O si è cercato di istituire una nuova morale generale capace di sostituire quella tradizionale, cosa che hanno cercato gli illuministi, la rivoluzione francese, l'essere supremo, eccetera, fallita. Si è tentato poi di restaurare l'alleanza tra trono ed altare, periodo della restaurazione, prima metà dell'Ottocento, statuto albertino che afferma, no, la religione cattolica apostolica romana è l'unica religione dello Stato. Quindi, diciamo, ricostruire i fondamenti della legittimazione dello Stato attraverso il principio, mettendo insieme il principio di tradizione e la religione. Però questi ci interessano. La storia dell'Italia unitaria. La storia dell'Italia unitaria cosa ci dice da questo punto di vista? Che queste elite liberali, giustamente è stato ricordato, piccole elite, votavano un numero minimo di individui, di cittadini, è giusto dire cittadini, queste elite liberali avevano in realtà il convincimento che la società e lo Stato stessero insieme a seguito dell'esercizio della forza, cioè avevano un'idea dello Stato come un apparato coercitivo, sapevano che la società era fratturata e frantumata e affidavano al ruolo coercitivo dello Stato il compito di tenere insieme la società. Erano elite antireligiose che, come dire, elaboravano la teoria liberale dello Stato minimo, dello Stato gendarme, dello Stato d'élite, come una, diciamo, debole copertura di questo convincimento di fondo. Lo Stato è essenzialmente un apparato coercitivo. In questo, badate bene, i liberali e i rivoluzionari ragionavano nello stesso modo, cioè questa definizione dello Stato come un fenomeno essenzialmente di forza, di dominio, era letto diversamente, ma comune alle parti politiche contrapposte. E questo è stato, diciamo, è stato un velo fragile. Infatti lo Stato liberale ha attraversato tutte le convulsioni che sappiamo, fino a cercare un'altra strada. A fine Ottocento, una regressione identitaria, il nazionalismo, la carta del nazionalismo come elemento unificante, che riproponeva in forme diverse l'alleanza tra Stato e Chiesa, tra trono laico e altare, tutte le vicende che ha ricordato Guasco, a partire da Crispi, che da rivoluzionario eccetera eccetera divenne un ideologo della monarchia e della forza simbolica della monarchia come elemento unificante. Ma comunque il senso profondo della politica crispina è poi quello anche del fascismo, insomma, cioè si gioca la carta dell'identità nazionale, quindi un elemento irrazionalistico identitario, e lo si cementa con questa alleanza. Ora, tutte queste vicende hanno avuto una svolta, questo modo di porre il problema ha avuto una radicale svolta con le Costituzioni del secondo dopoguerra, delle quali la Costituzione italiana è sintomatica, si può dire così. Cioè la Costituzione italiana, sia per i suoi contenuti, sia per le sue modalità di formazione, è un modello. Ma non nel senso che è un modello che poi è, come dire, riassume in sé il senso più profondo delle costituzioni del secondo dopoguerra. Perché? Perché presenta un modello, una forma di Stato che è radicalmente diversa da quella del passato. Quelle del passato si fondavano appunto, da un lato, sulla concezione della frantumazione, rottura della società, delle divisioni, e cercavano di tenere insieme le società in qualche modo, diciamo, ingabbiandole. Cioè il problema era quello di coartare una situazione troppo dilacerata e cercare di tenerla insieme. Invece la Costituzione italiana è fondata sul principio secondo il quale è dalle differenze, e sono le differenze che generano l'unità. Cioè le differenze non sono il male da combattere, ma sono proprio la scaturigine, l'origine, la risorsa a partire dalle quali si può costruire un'unità politica. E insomma, tutti sappiamo che il nucleo delle decisioni costituenti furono assunte prima che si votasse l'Assemblea Costituente, e queste elite politiche strinsero un patto, un compromesso intorno ad alcuni principi che ritenevano comuni, che condividevano nella loro diversità, e questo torna a dire il punto importante. Cioè, la Costituzione italiana, nelle vicende storiche che l'hanno generata, invera storicamente un modello filosofico che è stato elaborato in parte allora in tempo reale, poi in modo molto più sofisticato nei periodi successivi, che dice sostanzialmente questo. Sappiamo che le società sono divise da gruppi che sono portatori di diverse visioni del mondo. Che cosa può e deve accadere? Può e deve accadere che questi gruppi portatori di diverse visioni del mondo, può e deve accadere, si aprano quel tanto che consente di realizzare un confronto tra le diverse posizioni. Questo confronto può portare alla individuazione di un'area in cui, immaginando che questi diversi gruppi siano dei cerchi, si sovrappongono, c'è un'area di intersezione che viene appunto definito, adesso con termini filosofici, eccetera, l'area dell'overlapping consensus, cioè del consenso per sovrapposizione. Ciò che tutti riconoscono diventa l'elemento comune. Allora, che cosa sono le Costituzioni? Le Costituzioni sono la statuizione di questi elementi consensuali comuni a gruppi che si presuppone siano diversi, siano conflittuali, siano confliggenti, siano nemici, ma devono riuscire a trovare questo tanto di comune. Questo è evidente che se noi guardiamo ciò che accade nel mondo oggi, in Iraq o in Libano, eccetera, si capisce benissimo che le sorti di quei paesi sono, non so, dell'Iraq, sono legate al fatto che sunniti, sciiti, curdi, eccetera, riescano a trovare questo minimo consenso per intersezione. Ora, la grandezza dei costituenti italiani, il loro essere stati dei giganti, deriva da questo, deriva che seppero ragionare in questo modo, per cui essendo diversi, essendo potenziali nemici di una guerra civile, invece di scegliere la strada della guerra civile, scelsero la strada della ricerca di questi elementi. che è giusto definire elementi di compromesso. Io ho avuto la fortuna di conoscere Giuseppe Dossetti e Dossetti si arrabbiava quando sentiva parlare di compromesso, perché diceva: ma non è vero niente, io ad esempio con Togliatti o con Lelio Basso andavo proprio d'accordo su certe cose, eravamo... Benissimo, ovviamente può accadere che ci sia un accordo pieno tra posizioni diverse, però dal punto di vista logico quel che conta è che ci sia questo accordo, questo riconoscimento, diciamo così, che può benissimo derivare, esprimere un compromesso su punti minimi. Allora, la nostra Costituzione ha... perseguito questa strada. Che cosa vuol dire? E così veniamo ai problemi più attuali. Vuol dire che quel che si chiede ai portatori, sembra qui come si dice nel linguaggio filosofico, di morali comprensive, cioè di morali potenzialmente totalizzanti, è quello appunto di aprirsi, di dar vita a questo accordo, ammettendo, questo appunto, che essendo questo accordo un compromesso, non tutti gli elementi costitutivi delle diverse identità entrano nel compromesso. Cioè, è chiaro che ognuno si tiene qualcosa, si compromette ciò che è compromettibile, e quindi l'oggetto del compromesso che cos'è? È, diciamo, la forma... gli elementi essenziali della democrazia, perché si dice: noi siamo diversi, abbiamo idee diverse, posizioni diverse, prospettive diverse, ma decidiamo che anziché praticare la guerra civile pratichiamo un certo processo politico. Allora, qual è, diciamo, il divieto fondamentale? Il divieto fondamentale è quello di far leva su ciò che è rimasto fuori dal compromesso. La mente va al discorso sui valori non negoziabili. Il divieto assoluto è quello di far leva su ciò che è rimasto fuori dal compromesso per negare il compromesso costituzionale. Mi sembra, è logico, no? Se io faccio un compromesso, lo faccio obiettivamente su una parte delle mie posizioni, ma poi non posso, in nome di ciò che è rimasto fuori, negare il... Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che nello stato costituzionale contemporaneo, e qui premetto, dirò delle cose che forse sono reputate insufficienti, ma perché le dico dal punto di vista del diritto costituzionale, non dal punto di vista di una teologia ecclesiale. Voglio dire che se uno, discutendo da dentro la Chiesa, si possono pretendere certe cose, il diritto costituzionale non le può pretendere. Il diritto costituzionale deve guardare una società in cui ci sono i cattolici, gli islamici, eccetera. Quindi la posizione del diritto costituzionale potrebbe apparire riduttiva alle orecchie di certi modi di concepire la laicità nella Chiesa. Allora, a me sembra che si debba dire questo, che in uno Stato costituzionale è garantito il diritto di predicazione, ognuno predica quel che vuole. Bisogna però fare distinguere tre livelli. Diciamo, il livello delle istituzioni immaginiamo, per essere sempre, i tribunali. In un tribunale che cosa si dentro i tribunali, dentro la vita, diciamo, dell'ordinamento giurisdizionale, viene più semplice l'esempio. Che cosa si chiede ai cattolici? Lì si chiede la neutralità. È chiaro che io non potrò motivare una sentenza dicendo che scelgo questa soluzione perché è conforme alla mia dottrina religiosa. Quindi il principio costituzionale secondo il quale tutte le parti individuano una serie di elementi politici che pongono a base della convivenza e che per rapidità chiamiamo, diciamo, i principi di una democrazia politica, se prevedono la libertà di predicazione, chiedono però agli aderenti, ai membri delle chiese, delle confessioni religiose, che in certe sedi il riferimento alla religione non possa essere effettuato. Allora, qui si può dire quindi questo, che nei fori ufficiali si chiede la neutralità, si chiede di esercitare, di argomentare, diciamo, le decisioni assunte in quelle sedi solo con ragioni secolari. Solo con ragioni secolari. Perché? Perché quei fori ufficiali sono fondati su quel, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè non bisogna negare la ratio della scelta di quelle istituzioni, diciamo così, neutrali, che sono la condizione della vita politica. Ora, qui cosa si può pretendere dunque? Si può pretendere che i membri delle chiese, diciamo, quando agiscono in queste sedi, si sottopongano a quello che si chiama l'onere di traduzione. Esempio, io sono per motivi religiosi, ammettiamo, per motivi religiosi sono contrario all'adozione da parte di coppie omosessuali, perché ho una certa idea che io faccio risalire alla mia religione. Qui non stiamo discutendo se sia giusto o sbagliato. Io faccio risalire alla mia religione una certa idea di famiglia, una certa idea di uomo maschio e femmina, per cui dico, secondo me le adozioni delle coppie omosessuali sono vietate. Allora, se io sono un giudice, non posso scrivere una sentenza in cui nego un'adozione a una coppia omosessuale perché questo è vietato dalla mia religione. Devo sottopormi all'onere di traduzione, cioè io posso essere convinto come fedele che sia così, però lasciamo perdere ogni indagine sulla sincerità, però se io sono un giudice devo sforzarmi di trovare una ragione secolare, ad esempio l'ordinato sviluppo psichico del bambino richiede la presenza di una coppia di sessi diversi per la sua maturazione psichica, e allora in base a questo argomento, a questa ragione secolare, motiverò il mio provvedimento. Quindi, per riassumere, i fori ufficiali, cioè i luoghi dove si svolge la vita istituzionale, non possono contraddire il principio che sta alla base della democrazia politica, secondo la quale nessuna parte può pretendere di essere tutto, ma ha stipulato un compromesso, eccetera, eccetera, e quindi lì deve valere la neutralità, devono essere fatte valere ragioni, diciamo, razionalmente argomentabili, secondo quello che si intende, e per essere più chiari, i credenti devono sottoporsi a quella che si chiama la riserva di traduzione. Il punto delicato sta nel livello di mezzo, perché se abbiamo detto che da un lato nella società, quella che è sempre qui con questo linguaggio si chiama lo sfondo, il luogo della cultura di sfondo, c'è la libertà piena di predicazione, con la precisazione, sempre che si tratti di predicazione, cioè sempre che si tratti di rimanere nel livello del discorso, perché se io, per fare un esempio estremo, insomma, una cosa è che io predichi non parliamo di cristiani, parliamo di islamici, predichi là il primato della religione islamica, eccetera, eccetera. Altro è se poi organizzo, insomma, delle forze, e anche per i cristiani può valere. Io non so, posso essere un cristiano estremista che afferma posizioni antisemite. Finché lo dico, finché parlo solo, potrà piacere o non piacere, ma è uno Stato costituzionale il diritto di parola, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero e quindi e il diritto di predicazione sono garantiti. Se si supera il livello del discorso e si passa all'organizzazione di fatti politicamente efficaci, il discorso cambia e lì c'è il codice penale. Allora, dicevo, se possiamo con una certa tranquillità ammettere che nella cultura di sfondo ci sia piena libertà di predicazione e nei fori ufficiali ci sia invece questo limite, il problema delicato è la zona intermedia, cioè quello che si chiama il foro politico pubblico, diciamo la discussione. Molti dicono pre-parlamentare, ma anche parlamentare, perché no, insomma, no, a me non pare che ci possano essere delle distinzioni tra discussione pre-parlamentare, quella che si fa sui giornali e quella che si fa in Parlamento. Anzi, il Parlamento è proprio il luogo in cui il massimo di libertà di espressione deve essere garantito. Tant'è che, come noto, nessuna opinione espressa in Parlamento può essere perseguita. Ora, qui che dire? Qui c'è la discussione più dura, perché alcuni sostengono che anche nel foro politico pubblico ci si debba sottoporre alla riserva, all'onere di traduzione. Esempio, la Chiesa Cattolica può essere contraria all'eutanasia, ma non può dire, cioè, dai pulpiti, nelle chiese, eccetera, si dice quel che si vuole, ma nel dibattito pubblico non si può dire l'eutanasia è vietata perché Dio lo vuole, perché essendo deve, dicono alcuni, i credenti devono sforzarsi di esprimere anche qui queste loro posizioni con ragioni che possano essere condivise anche da chi non è religioso. Cioè ragioni con le quali anche chi non condivide la fede può entrare in dialogo. Ma questa posizione è sostenuta da alcuni, ma è criticata, ad esempio il più grande filosofo politico tedesco vivente in Germania, cioè Habermas, la critica, perché dice, ma perché bisogna imporre ai credenti di sottoporsi a questo onere di traduzione e non possono liberamente dire io non voglio l'eutanasia perché penso che la vita sia un dono di Dio, eccetera, eccetera. Questo è il primo argomento, è una limitazione, si sostiene, della libertà religiosa. E poi l'altro argomento che viene ritorto contro filosofi americani che chiedevano l'onere di traduzione è, ma insomma, e Abramo Lincoln non parlava sempre con un linguaggio biblico, e Martin Luther King non parlava sempre con un linguaggio biblico, e allora... E allora il problema rimane molto complicato, perché è difficilissimo trovare delle ragioni, e qui forse appunto entra in conflitto la posizione del diritto costituzionale con la posizione, diciamo, di teologie liberali, ecco. È molto difficile trovare delle ragioni in forza delle quali opinioni religiosamente motivate non possano legittimamente essere espresse nel foro politico pubblico. Il tentativo che si fa, però mi rendo conto che non è un tentativo molto solido, è quello di dire che sono ammissibili prese di posizioni pubbliche. Qui stiamo parlando di prese di posizioni pubbliche delle chiese anche, perché è chiaro che finché prese di posizioni pubbliche, fin tanto che espresse in forma con argomenti di carattere religioso, fin tanto che questo non contraddice il principio fondamentale della democrazia politica, cioè quell'insieme di principi che rendono possibile la democrazia politica, che sono stati l'oggetto del compromesso costituente. Però è chiaro che, cioè, in certi casi è facile dire, a tutti noto che la Pira dell'Assemblea Costituente diceva che aveva parlato con la Madonna, che aveva, e nessuno si scandalizzava, e la Pira, come noto, era un ottimo amico di Togliatti, Basso, eccetera, e parlava in quel modo, voleva mettere un preambolo alla Costituzione invocando la Santissima Trinità, ma... Però perché? Quindi, perché sosteneva tesi conformi, pur con questo linguaggio, sosteneva tesi conformi a quello che si dice essere il nucleo, insomma, della concezione, ecco, si può dire, della concezione politica della giustizia, cioè che, apro una piccola parentesi, tutta questa visione che ho cercato di illustrare ha come presupposto che non esista una giustizia, diciamo, metafisica, perché il presupposto del compromesso costituzionale è che la giustizia vada ricercata attraverso il dibattito pubblico, e poi attraverso, come momento di chiusura, attraverso la votazione parlamentare. E allora molti cercano di dire, molti giuristi, io cerco di dire, sì, certo, allora bisogna riconoscere ai credenti e alle loro chiese la piena libertà di predicazione fin tanto che l'oggetto predicato non entra in conflitto, in contraddizione col mantenimento dell'idea della giustizia politica, e cioè della giustizia solo come esito di dibattito pubblico. Questo è stato scambiato per relativismo. Ma allora, questo, diciamo, è lo scenario. Il problema oggi è particolarmente acuto perché? Perché mancano partiti politici, mi aggancio qui al discorso di Maurilio Guasco. Diciamo, l'idea diciamo De Gasperiana di partito cattolico era l'idea secondo la quale altro è l'ispirazione o l'illuminazione religiosa, altro è l'elaborazione di un programma politico. Il programma politico è totalmente laico. Ora, partiti del genere oggi non ci sono più, e quindi in teoria il discorso dovrebbe essere ulteriormente rafforzato, perché si dice, vedete, siamo talmente laici che siamo in partiti diversi, siamo tutti fedeli, ma da questa illuminati o ispirati da questa fede, come qualunque essere umano è ispirato da qualche principio ultimo. Elaboriamo dei progetti politici che sono addirittura antitetici, e invece il discorso non sta funzionando così, sarebbe interessante capire bene il perché, ma in realtà, come dire, c'è un'evocazione della cattolicità come un qualcosa di politicamente rilevante in quanto tale, che è abbastanza sorprendente. In ogni caso non c'è più nessuno che coltiva espressamente, riflessivamente, il discorso della laicità politica nei termini in cui lo, lo teorizzavano diciamo, i cattolici democratici, insomma. Questo da un lato. Dall'altro, non si può negare che in questa situazione la Chiesa in quanto tale ha occupato uno spazio nel dibattito pubblico. Adesso io non voglio occuparmi delle questioni dell'IVA, delle questioni del finanziamento delle scuole cattoliche, delle questioni che sono molto pesanti, ecco, perché, ma immagino che in questa sede non sia necessario spendere parole su questo. Ma la questione molto interessante è che la predicazione dell'attuale pontefice, rivendica l'intervento pubblico della Chiesa, motivandolo come un intervento improntato a razionalità. Cioè, il discorso di Benedetto XVI è molto sofisticato, perché parte dal presupposto... Quanti minuti ho ancora? Uno.
No, ma
comunque
è interessante.
Allora, una parola. Parte dal presupposto che la rivelazione si sia incarnata nella filosofia greca. Quindi traduce verbo con logos, sostiene che la Chiesa è, essendo depositaria della rivelazione, è anche contemporaneamente depositaria di una razionalità, con questo collegandosi ad un'antichissima tradizione millenaria, insomma. Da ciò deduce la possibilità di trarre dal deposito rivelato, dalla rivelazione, una dottrina che viene presentata come una dottrina morale, la quale dottrina morale è una cosa diversa però, anche se ha delle ricadute politiche abbastanza stringenti, però non è il frutto di un'autonoma elaborazione del credente che è di fronte alla realtà mondana, eccetera, 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 media. No, qui c'è una continuità tra rivelazione e la dottrina sociale, insomma. Questo pone dei problemi molto interessanti, intanto, perché, insomma, per certi aspetti si può vedere in questo tentativo, come dire, un grande sforzo di mettere fine a quella che è stata chiamata la crisi della ragione, cioè la crisi in cui è vissuta l'Europa negli ultimi, insomma, dalla fine dell'illuminismo in poi. Però pone il problema della presenza nel dibattito pubblico di una posizione morale fortissimamente connotata. E qui la discussione è stata infinita, è inutile che io la richiami. A me pare che, ecco, dal punto di vista del diritto costituzionale, il diritto costituzionale non possa dire nulla su questo punto, o meglio, debba riconoscere questa situazione in virtù di quel principio di libertà di predicazione che prima ho evocato. Se poi dentro la Chiesa invece i credenti ritengono che siano necessarie mediazioni ulteriori tra rivelazione, tradizione, magistero, dottrina sociale e programma politico, questo è un problema dei credenti. Quindi, insomma, concludendo, io penso che effettivamente, come dicevo, la Costituzione abbia segnato la svolta, nel senso che ha messo, mettendo tutte le confessioni religiose sullo stesso piano, ex articolo 8, Certo, c'è sta, la situazione politica che poi ne è durata per decenni è stata quella che è stata, la conosciamo eccetera, ma dal punto di vista della teoria, del pensiero politico, del pensiero giuridico è stato un enorme cambiamento perché, ripeto, non si cercava più di conformare la società attraverso una prestazione d'autorità o di forza dello Stato che cercava in qualche modo di legittimarsi per poter contrastare le diversità, ma si è partiti dalle diversità per fondare uno Stato legittimato solo attraverso il consenso delle parti. Questo è più o meno è lo stato dell'arte. Io mi auguro che queste celebrazioni del 150enario segnino, come dire, una riflessione che, come dire, completi quest'arco. Io ho presente, adesso prima Maurilio Guasco un po', ha citato un po' polemicamente la civiltà cattolica, ma nel 61 Lehner sulla civiltà cattolica scrisse una grande quantità di articoli alluvionali, ma molto interessanti, in cui individuava nell'approvazione dell'articolo 7 il momento di compimento dell'unità nazionale. Ecco, io penso che dopo 50 anni dobbiamo, come dire, arricchire questa riflessione avendo davanti la prospettiva, che forse allora non era tanto chiara, di una società nella quale direttamente le chiese, le confessioni religiose, per usare un'espressione più ampia, cercheranno di svolgere un ruolo politico. Grazie.